Battito aperto sul portiere.
Ma direi.
E allora io ho chiesto, rubo qualche minuto a una figura formidabile, come sai, perché io quel rigore parato alla Juve.
No, non si discute.
Uno dei nostri, poi, perché sì, già sì. Matteo Maregino.
Lo ricordo
è uno
anche
dei nostri.
Per un'altra cosa nei confronti di Casiraghi, non lo sto a dire perché sennò. Però grande Gian Matteo, tanta roba.
Allora ho chiesto a Gian Matteo Maregino la cortesia di regalarci qualche minuto per analizzare la situazione portieri della Fiorentina. Grazie Gian Matteo.
Buonasera, ciao
Gian Matteo.
Non lo puoi dire quello che ti ricordi.
No, lo so, se lo vuole dire lui.
No,
però
lui
insomma
non lo può
è abbastanza pesante.
Va bene, lasciamo perdere.
Vabbè, inciampò,
è pazienza.
Incausamente addosso a Casiraghi, ma era Casiraghi che era lì, Gian Matteo.
Se non sa dove va, sono problemi di Casiraghi.
A me mi hanno sempre insegnato a attraversare buona educazione sulle strisce.
Esatto.
I miei genitori mi hanno insegnato così, quindi...
Allora, è grande. No, lo dico perché fa parte della nostra scuola. Gian Matteo Maregino fa parte della scuola dei grandi portieri della Fiorentina. Perché tutti si parla dei numeri 10 della Fiorentina, no? Perché da De Sisti a Baggio, Antonioni e compagnia. Si parla dei grandi centravanti e si parla da Hamlin a Batistuta. Ma si dimentica che la scuola dei portieri della Fiorentina parte da Costagliola e Guffanti e finisce,
passa da Albertosi.
Albertosi, Toldo, tutti quelli,
Gian Matteo,
Landucci,
Giovanni Galli, tutti nazionali, Frei, tutti nazionali. E io mi auguro che in tempi brevi, te lo dico in tempi brevi, e poi sarà una delle domande from Gian Matteo, uno di questi ragazzi giovani, ne abbiamo tanti, fra qualche anno allunghi questa scuola targata Fiorentina che ha fatto la storia e la leggenda dei portieri italiani. Caro Gian Matteo, il problema Fiorentina portieri ha tre fronti. Allora io parto dal primo, che riguarda Terracciano, di cui credo sia difficile criticarlo per quello che ha fatto in questi anni. Lui era stato preso per avere un ruolo, alla fine si è calato nel ruolo di primo portiere, forse non avendone nemmeno lo status, ma ci si è calato. Credo che non sia stato un problema della Fiorentina, ha fatto il Terracciano, quindi abbondantemente sufficiente. Quest'anno la sensazione è che questa richiesta di avere un portiere che io chiamo giochista, questi che sono bravi coi piedi, logica che fa impazzire i portieri veri, perché i portieri veri ti dicono prima di tutto dovrebbe essere bravi con le mani, ma
però,
qui ormai se non sei bravo con i piedi non sei un portiere. Ecco, che ne pensi di Terracciano?
No, io sono rimasto a quello che dice il campo, perché la migliore annata è stata quella che è appena passata, la sua migliore annata, che ha fatto dire a tutti la Fiorentina non ha un problema portiere.
Esatto.
Ora non credo che rinasca un problema portiere perché l'allenatore ha una richiesta più alta di un gioco e di impostazione con i piedi dal basso, perché anche Italiano faceva un po' la stessa cosa, aveva forse meno, però aveva un po' la stessa richiesta. Quindi io cioè nel senso, io sono di quella categoria di persone che ha più equilibrio.
Cioè per riconsegnargli la titolarità in porta, insomma.
Io sono rimasto che Terracciano era confermato come titolare in porta. Poi però se l'allenatore, prendendo un po', diciamo, quando arrivi in casa e prendi un po' possesso delle tue cose, a delle richieste diverse, questo non lo posso sapere, ma per tutti, per la società, per la gente, avevo capito che Terracciano, ho sempre capito, e io in primis, che non ero, io sono onesto, non ero un grande, diciamo,
estimatore.
No, è brutto dire.
No,
sì,
perché non è questo, non dico, il senso. Cioè, non riteneva Terracciano un numero uno di un certo livello. Ecco,
capito,
questo senso,
cioè,
ha.
Però onestamente anche la Fiorentina attuale per ora non è una Fiorentina di un certo livello. Quindi quando vedrò una Fiorentina di un certo livello, potrò anche dire alle persone che è giusto che possano pretendere anche un altro portiere. Però ammesso che ci sia in giro e che va preso molto in anticipo, ogni molto in anticipo. Scusi,
certo, certo. E io vorrei il tuo parere, però, Gian Matteo, su questo discorso dei portieri con i piedi. Ieri Alberto Fontana mi ha fatto questa, ci raccontava che le statistiche dicono che le squadre che partono dal basso col portiere che praticamente fa il difensore subiscono più gol di quelle che fanno un calcio normale. Ecco, e io, per carità, Di Gregorio è bravissimo con le mani, certo, e con i piedi. Però ha fatto fare un gol a Beltran,
esatto,
che sì, ha perso la partita. Ecco. Che ne pensi, comunque, te, Gian Matteo?
No, ragazzi, comunque qui non c'è bisogno di essere un grande imprenditore di fatto portiere. Anche voi stessi che guardate le partite, tutto lo chiamo. Uno guarda le partite e vede.
Allora, abbiamo un piccolo problema. Chiedo alla regia di ricontattare Gian Matteo.
È vero, perché effettivamente questo discorso ci vuole poco, poi, no? Perché se io so che loro ripartano dai basso con i portieri,
vado a prenderti lassù.
Esatto,
e vado a prenderti lassù.
Non è che ci voglia questa cosa.
Ritorniamo a Gian Matteo. Vai, Gian.
Stavo dicendo, tutti abbiamo l'occhio per vedere quello che sta succedendo, no? Lo vediamo tutti, le statistiche, anche se non lo dicevano, lo sapevo che si prendeva più gol e tutto. Ora siamo in un periodo transitorio del gioco del calcio, che sembra che il calcio moderno sia improntato su questa logica qua. Però c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Io per esempio sono nella via di mezzo. Per me forzare il gioco partendo dal basso, perché poi dopo gli avversari
ti vengono a pressare lassù, certo, ora, e ti chiudono il campo.
Il traoffensivo è diventato l'allenamento più importante che viene fatto in una squadra, il pressing ultraoffensivo. Non ci sono più gli attaccanti che devono come pensare a segnare e poi c'è il resto della squadra che pensa a difendere.
No, infatti.
I difensori sono gli attaccanti che vanno a pressare alto e non ti danno respiro per giocare la palla dal basso. Specialmente sanno che sei quelle caratteristiche lì.
Certo, quindi, certo.
Consideriamoci che oggi c'è il mondo della videoanalisi che ti fa vedere anche quante volte vai al bagno, no? Riescono statisticamente a vedere quanto un giocatore volte va al bagno. Scusate se faccio...
No, è così.
Però... Se c'è questa cosa qua, te sai che se vai a giocare contro una squadra allenata da Palladino, te sai che l'arma migliore che puoi avere è il pressing ultra offensivo, capito? E certo. Quindi imposti la partita in questo modo. È così il calcio.
Ma vorrei dire, ma perché quando
una
avevi
c'è sempre una contromossa.
Certo, quando avevi Toni, andavi a cercare Toni lassù, guadagnavi in un minuto 40 metri di campo, Toni, Batistuta, Ibrahimovic, cioè,
ma non c'è più questa mentalità qui, come giustamente
però,
dice.
Che se ne dica, vi volevo dire che questa cosa che hai portato come esempio adesso non è mai andata a scomparire, cioè il fatto di avere una punta prestante fisicamente, che specialmente in certi momenti della partita, che ci sono i momenti
di difficoltà, certo,
o meno, certo. Cioè, è una cosa, è un'arma in più per una squadra, è una cosa che non è che è un gioco del passato, viene usata continuamente allo stato attuale.
Ma anche l'anno scorso, Gian Matteo, ti ricordi nella parte finale un po' il buon italiano, quando non trovava soluzioni, lancio profondo, è lì davanti, ci provavi con Zola, ci provavi con chi avevi a disposizione e magari spizzicavi la palla e la mettevi a disposizione di qualche altro giocatore.
Io dico solo una cosa, che per allora Gian Matteo secondo me ha detto una cosa che è l'ABC. Allora, se te hai un progetto ambizioso, allora è giusto anche andare a cercare un portiere che sposi questa ambizione, ma ambizione vuol dire arrivare tra le prime 5-6, tanto per capirci, no? Se la Fiorentina vive una situazione di attesa, di gestione, insomma, ne devi trovare uno meglio di Terracciano, ecco, che non è semplicissimo, ecco, no. E in questo senso il nome che circola, Gian Matteo, è Musso. Musso ha fatto una parabola, sembrava forse destinato anche a qualcosa di più, ora non so qual è il tuo parere. Poi ha avuto forse un momento così, ora poi lì a Bergamo è arrivato questo gioiello. Che te ne pensi di Musso?
No, allora, io ho allenato Carnesecchi, che sta lì all'Atalanta con Musso, per diversi anni, e so che Carnesecchi è un portiere completo. Di Musso tutti hanno apprezzato le grandi doti reattive che c'ha fra i pali, e anche, direi, in maniera giusta. Però in una situazione dove ti deve risolvere qualche situazione in uscita e anche in anticipo sull'avversario, ha avuto dei problemi. È un portiere definito un po' conservativo, cioè sì, molto bravo fra i pali,
sì, 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 sì,
però
sì,
se gli costruisci una difesa dove c'avevi ancora gente come Milenkovic, come prestanti fisicamente, allora il portiere Musso ci sta bene. Se c'hai una difesa che soffre sulle palle alte, c'hai un problema dopo.
Un problema. Senti, prima di salutarti, Gian Matteo, oggi è stata la giornata dedicata ai giovani, nel senso che tanti tifosi viola sono amareggiati del fatto che dopo Lucchesi, dopo Di Stefano, anche Amatucci è andato in prestito, e quindi tutta, diciamo, una batteria di giovani che avevano fatto bene nella Ternana, pur retrocessa, non hanno per il momento trovato lo spazio nella Fiorentina, tutti in prestito, quindi la Fiorentina non ha perso nessun niente titolo su questi giocatori, ma certo non, diciamo che non hanno fatto innamorare Palladino. E abbiamo ricevuto tanti messaggi che ci chiedono: ma a questo punto, con Martinelli, questo ragazzo, questo portiere giovane, che facciamo? E allora, evidente, qui parliamo di 17 anni. Martinelli,
sì, poi c'è anche Leonardelli, che è un 2006.
Leonardelli, e niente, che si fanno? Ma vanno mandati presto a giocare? Non c'è coraggio di rischiare sui giovani? Oggettivamente, è troppo presto ancora. Qual è il segreto? Ecco, allora cerchiamo di recuperarlo.
Una volta chiudere. Questa c'era questa cosa qui, I vari Galli,
Buffon. Però ora parliamo Donnarumma, parliamo di
della Fiorentina in tempi
assoluti,
in tempi lontani. C'era questo rischiare, no? Un po' provare, sì, ora mi sembra che sia tutto talmente legato, perché sostanzialmente cosa è cambiato dal calcio degli anni 70-80 a oggi?
Ascolta, c'è un business. Abbiamo recuperato, gli chiedo questo, poi
la
lo
domanda,
saluto.
Domanda, mi sentite?
Sì, eccolo. Benissimo.
Ho sentito la domanda bene, e quindi dico, dovrebbe essere lo stesso Martinelli che deve chiedere di andare a giocare e mettersi in mostra. Credo che sia lui che deve avere il carattere di mettersi in gioco, perché è un talento, il talento è lui, il talento è anche Vannucchi, però sono tutti ragazzi che a stare lì a svernare per tenere indosso la maglia della Fiorentina
si sciupano.
O c'è un'impostazione da parte della società che dice: va bene, Terracciano lo lascio andare, tengo Christensen come esperienza e secondo portiere e lancio Martinelli. Però mi sembra un po' prematuro, onestamente.
È presto ancora. Cioè,
allora, io se Martinelli faceva le ultime 10 del campionato scorso, faccio un esempio, perché la Fiorentina era a metà classifica, mettiamo.
Sì.
Allora aveva fatto 10 partite, delle quali 6-7, 5-6, 6-7, l'aveva fatte bene, e allora dopo lo riproponevo come portiere titolare. Ma un portiere che fa la giovanile della Fiorentina, promettente, che fa una partita buona, sì, di esordio, è troppo poco,
è presto,
per dire.
Hai ragione.
Siete d'accordo,
sì,
con
cioè,
me?
No, hai ragione. Però allora rischio, bisogna dargli un percorso, Gian Matteo. Perché altrimenti, se no, ragazzi, io dico. Allora, a parte cosa ce ne facciamo di Christensen, questo per me è un misterioso, quantomeno il progetto deve essere, allora, Terracciano, faccio per dire, Martinelli secondo, e poi mi prendo il Lupatelli di turno, cioè il portiere di esperienza che fa il terzo, che mi aiuta il secondo a crescere, se poi succede un cataclisma lui può farmi il titolare, ma altrimenti a tenere Martinelli a fare il terzo portiere
non ha molto senso.
Mi sembra un percorso.
Non gli dai opportunità, e quindi penalizzato. È sbagliato da questo punto di vista. Hai ragione,
Gian Matteo. Come sempre,
scusate, ma la mia memoria mi tradisce. Ma Christensen mi sbaglio, fu pagato 6 milioni di euro.
Quasi 7, sì, amico mio. Quasi e 7. Non ha quasi visto campo, milioni. Capito? 7 milioni Christensen, 4 milioni e mezzo Infantino, oggetti che non sono rivisti. Bisogna andare alla trasmissione Chi l'ha visto per sapere che fine hanno fatto. Sono, vedi, fanno un anno di lavoro e si cerca il portiere. Quindi questi sono non è un investimento su un milione, parlo di 6-7 milioni.
Comunque a me dispiace una cosa. Io ho passato la mia vita giovanile nella Fiorentina. Nel momento in cui sono diventato anche allenatore dei portieri, tante volte, non mi voglio vantare di niente perché non c'è niente da vantarsi, però è la fortuna di vedere con l'occhio certi portieri interessanti, e c'era. Ho passato il mio pensiero, fatto arrivare indirettamente ai dirigenti della Fiorentina. Non sono mai stato nemmeno preso in considerazione. E c'era, vi faccio solo una breve lista: il Perin del 92 che aveva appena esordito in Serie A,
sì,
c'era già faceva la Serie B addirittura, c'era il Perin, c'era Meret,
sì,
e ultimo c'era Carnesecchi, e oggi vi dico anche l'ultima esperienza, perché come voi non lo sapete io ho smesso di fare con la nazionale e tutto. A me un portiere che mi è saltato all'occhio, che ancora deve fare la sua maturazione completa, è anche Caprile, che era nel Bari.
E che ha dato Empoli l'anno scorso.
Empoli. Ecco, su questi portieri, su 4 portieri che ho nominato, 3 sono arrivati tutti e 3 in nazionale. Nazionale A.
E tenete bene il nome di Caprile, perché Caprile ha dei prospetti straordinari, mi dicono.
Secondo me sì.
Grazie a Gian Matteo Marigini. Ciao, Gian Matteo. Grazie davvero. Competenza, quella parola magica. Grazie a Luis Laserte che mi ha accompagnato per quest'ora.